con l'aiuto della Madonna e la protezione della Sacra Famiglia, voglio fare una meditazione personale davanti a tutti voi sul mistero immenso del Natale. Il Natale è una festa universale, anche chi non si professa credente, infatti, può percepire in questa annuale ricorrenza cristiana qualcosa di straordinario e di trascendente, qualcosa di intimo che parla al cuore. È la festa che canta il dono della vita e il dono della famiglia. Il Natale, come il cammino di Santiago, lo sforzo di fare il cammino, ha qualche cosa che attira la gente ed è un aiuto per trovare il senso della propria vita. Il Natale è un momento per incontrarsi con i parenti e gli amici e trascorrere momenti di condivisione, tempo offerto all'altro nella gratuità, lasciando alle spalle gli inevitabili problemi della quotidianità. Il Natale è anche l'occasione per fermarsi un attimo a riflettere, dedicare un pensiero a chi è vicino, costruire ponti di fraternità e solidarietà. Il Natale non è fatto per sorprendere qualcuno con ostentazione, ma per stupirlo con l'amore, l'affetto, l'attenzione, che non sempre troviamo nel quotidiano. Facciamo in modo che questo Natale, queste feste natalizie, siano l'occasione giusta per riprendere contatto con i veri valori che danno significato alla vita, la colorano e arricchiscono. Il Natale è un momento di pace e di amore. Il Natale è il tempo dell'albero natalizio, il tempo soprattutto del presepio e anche il tempo dei regali. Ma nella festa di Natale, nel Natale, c'è da chiedersi cosa posso fare per cambiare un poco il mio cuore, la mia famiglia, la mia città. Basta guardare intorno e si osservano i problemi di sempre: fame, guerre, odio, egoismo, superficialità, materialismo, crisi di valori che ci rendono sempre più soli, più schiavi e più paurosi. E continua anche la persecuzione contro la fede in Cristo, contro la Chiesa Cattolica. Sotto la spinta di un consumismo edonista, purtroppo, il Natale rischia di perdere il suo significato profondo per ridursi a mera occasione commerciale di acquisti e scambi di doni. In verità, però, le difficoltà e la stessa crisi economica che adesso affliggono tantissime famiglie e che toccano tanta gente possono essere un stimolo a riscoprire il calore della semplicità, dell'amicizia e della solidarietà, valori tipici del Natale. In questo contesto difficile sorge la domanda: cosa fare perché il Natale non diventi la ricorrenza della contraddizione? Si parla di amore e non c'è amore. Si parla di pace e non c'è pace. si parla di fede e non c'è fede. Ecco il paradosso di questa grande festa del Natale. Prima l'ansia per l'arrivo della festa e poi la delusione, come se qualcuno cercasse di ingannarci. Ecco la risposta. Per superare questa contraddizione e recuperare il significato religioso, umano e cristiano della festa del Natale, è necessario annunciare di nuovo agli uomini d'oggi il messaggio che viene dal cielo e ricordare le parole dell'angelo: non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Queste parole del Vangelo di Luca, nel capitolo secondo, versi 10 al 14, sono il centro del mistero che celebriamo in questi giorni del Natale. Ma dobbiamo pensare, meditare, contemplare questo mistero con l'aiuto di queste parole dell'angelo. E le prime parole sono queste: non temete. Ma come non temere, come non avere paura davanti a tanti problemi? Come non piangere anche in questi giorni di Natale? E nonostante l'angelo ci dice: non temete. Io non conosco la tua situazione personale, io non conosco i tuoi problemi, ma Dio sì. Dio vede e conosce tutto. E Dio non soltanto vede e conosce tutto, Dio ci ama, ti ama e mi ama. Perché non fare un atto di fiducia nel Signore? E vedrai come il Signore ti dà la forza di tirare avanti in mezzo a tanti problemi. Il Signore ti dà la forza. E mette questa fortezza spirituale dentro di te, nel tuo cuore, nella tua mente, per tirare avanti. Con la mente fissata nel Signore, con il cuore nel Signore, nella mangiatoia dove si trova il nostro Salvatore, il bambino Gesù, il tuo e il mio Salvatore, l'unico Salvatore. Non possiamo trovare, neanche cercare, salvezza fuori di Gesù. Gesù è l'unico nome che ci è stato dato per trovare ed sperimentare e gioire la nostra salvezza. Allora ecco le parole dell'angelo: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore. Allora il Signore mi conceda la grazia di accogliere queste parole soltanto cogliere le parole, ma gioire quello, il mistero che vi è stato annunziato. Non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore. La città di Davide è Betlemme. E questo Salvatore è Cristo, l'unto, è Signore, Signore dei cieli e della terra. E questo per voi vi segno, troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Avete preparato il presepio a vostra casa? Avete la possibilità di baciare il bambino Gesù prima di uscire di casa e quando entrate in casa questi giorni? Avete la possibilità di manifestare così semplicemente con un bacio il vostro amore, il nostro amore verso Gesù, il Salvatore? Forse è vero, per accogliere con gioia, senza paura, Gesù, il Salvatore, è necessario rendersi conto che abbiamo bisogno della salvezza. Perché come è possibile? Il malato non cerca il medico se non è ammalato. È necessario prima per chiamare il medico trovare, vedere che uno è ammalato, rendersi conto che uno ha bisogno del medico. Così anche, per accogliere, per poter accogliere con tutta la mente, con tutto il cuore Gesù, il Salvatore, è necessario rendersi conto che siamo in uno stato veramente di povertà, di miseria. Abbiamo bisogno veramente del Salvatore. E questo è quello che ci annuncia l'angelo in queste feste di Natale. Vi annuncio una grande gioia. Vi è nato un Salvatore nella città di Davide, a Betlemme. Un Salvatore, Gesù Cristo. E ci dà anche il segno, ci mostra come possiamo trovarlo nella figura di un bambino che giace in una mangiatoia nella povertà, perché non c'era posto per lui. Non c'era posto per lui. Troverà posto nel tuo cuore? Troverà posto Gesù nella tua mente? Nel mio cuore, nella mia mente, ma davvero? E sto parlando semplicemente del che tocca adesso parlare, o sto parlando veramente convinto di quello che sto dicendo? E anche non soltanto convinto, con il desiderio e la preghiera di che queste parole arrivano a tante persone che possano trovare la pace, la speranza in queste parole dell'angelo che adesso sto io semplicemente mostrando, ripetendo il suono, perché ciascuno capisca il senso della parola, il senso del mistero, la salvezza. Cristo in mezzo a noi, Dio in mezzo a noi. L'uomo non è solo sulla terra, l'uomo è accompagnato e redento dal suo Creatore, dal suo Redentore. Per questo anche noi, come gli angeli, come l'esercito celeste, possiamo cantare gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Va bene, possiamo dire agli uomini che li ama, ma Dio ama tutti, ma soltanto gli uomini di buona volontà capiscono questa realtà, accolgono questa realtà. Per questo pace in terra agli uomini di buona volontà. La Chiesa intera, almeno la Chiesa Santa, concentra il suo sguardo di fede, e speranza e amore verso questa festa, predisponendosi di nuovo, come ogni anno, ad unirsi al cantico gioioso degli angeli, che nel cuore della notte annunziarono ai pastori l'evento straordinario della nascita del Redentore, invitandoli a recarsi nella grotta di Betlemme. La giace l'Emmanuele, il creatore fatosi creatura, avvolto in fasce e adagiato in una povera mangiatoia, spogliato delle incrostazioni consumistiche e materialistiche. Il Natale può diventare un'occasione per accogliere come regalo personale il messaggio di speranza che promana dal mistero della nascita di Cristo. La Chiesa intera, almeno la Chiesa Santa, contempla il mistero del Natale. Distingo effettivamente tra la Chiesa nella sua dimensione umana e la Chiesa nella sua dimensione divina. È vero che è la stessa Chiesa, non possiamo parlare di una Chiesa invisibile o di un'altra Chiesa visibile, no. So bene che è la stessa Chiesa, visibile e invisibile, umana e divina. Soltanto affermo che la Chiesa che ci salva è la Chiesa nella sua dimensione divina. È Cristo, è la Santa Trinità, è il Verbo incarnato, è la Santa Vergine Maria, i Santi. E poi la realtà santa della Chiesa, la parola di Dio, soprattutto i sacramenti della Chiesa, i santi sacramenti della Chiesa, soprattutto il sacramento dell'Eucaristia, che non è un memoriale semplice, ma è un sacramento. Cioè sempre che nell'Eucaristia, nella Santa Messa, parliamo del memoriale, questa parola memoriale deve essere interpretata come sacramento, perché la Santa Messa è sacrificio e sacramento. Il sacrificio si celebra durante la celebrazione della Santa Messa. Il sacramento frutto della Messa si conserva nel tabernacolo che aspetta, ti aspetta a te e a me per poter adorarlo e per poter gioire la salvezza che lui ci ha portato. Facciamo una breve pausa.
How still we see the light above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by. O little town of Bethlehem, how still we see the light above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by. yet inside time's strict chiming, the everlasting light, the hopes and fears of all the years are made in thee tonight. For Christ is born of Mary, and gather all of us while mortals leave the angels keep the watch of wandering love.
Stando ascoltando la meditazione sul mistero del Natale, di parla il padre Pedro Fernandez, sacerdote domenicano. Dobbiamo evangelizzare, celebrare santamente il Natale, significa evangelizzare, cioè dobbiamo portare Gesù nel cuore e nella mente di tutti gli uomini. Tutti gli uomini hanno il diritto di conoscere e amare Gesù. Gesù nasce per tutti. Penso in modo speciale agli ammalati, alle persone che si trovano umiliate per la solitudine, la malattia, la sofferenza. Penso alle famiglie rotte, ai figli sofferenti, ai mariti sbandati, alle donne indurite. Di fronte a questa realtà umana, proclamo che nei cuori credenti, evangelizzati e convertiti, brilla la stella dell'amore, perché brilla la stella del perdono. Dove non c'è amore, non c'è perdono. Dove c'è amore, c'è perdono. Si guarda al fratello che soffre e si rende conto che amore serve portare rancore, odiare il fratello. Basterebbe imparare a perdonare. È così semplice. Eppure lo rendiamo complicato quando alziamo nel nostro cuore le barriere dell'orgoglio e della superbia. Quanta gente sarà sola nei giorni di Natale? E cosa costa donare a questa gente un sorriso, una carezza, un abbraccio? È vero che si... tu decidi di evangelizzare, puoi essere perseguitato. Perseguitato per la fede in Cristo, perché noi dobbiamo ricordare, è vero, a tutti che sono, tutti gli uomini che sono perseguitati per la sua fede, ma di modo particolare noi, io, voglio ricordare, noi vogliamo ricordare in modo particolare a tutti quelli che sono perseguitati in questo momento nel mondo per la fede cristiana. Sono perseguitati per seguire Cristo, per credere nella salvezza che Cristo ci ha portato. Ecco, questa è la fratellanza cristiana, che non è una fratellanza universale. No, quella non esiste. Devo dirlo chiaramente. La fratellanza universale non c'è, non c'è, non è possibile. Perché la fratellanza soltanto esiste in Cristo nostro Signore. Perché dove c'è il peccato non c'è fratellanza. E c'è il peccato dove non c'è Cristo, perché Cristo è l'unico che può perdonare i peccati. Per questo io voglio parlare della fratellanza cristiana, cioè la fratellanza costruita su Cristo, sulla persona di Cristo, sul Verbo incarnato, sull'amore crocifisso. Parliamo chiaro. Non possiamo ingannare la gente, non possiamo essere una frode per il mondo. Cristo è la verità, Cristo è l'unica verità. Dobbiamo accoglierla veramente, accogliere Cristo nella sua realtà, nella sua verità, nella sua salvezza, per poter fare del mondo una fratellanza in Cristo nostro Signore e nostro unico Salvatore. Parliamo chiaro, non c'è fratellanza umana senza Cristo. Cristo è l'unico fondamento della fratellanza. Per questo è vero che noi sacerdoti dobbiamo imparare a distinguere tra i fratelli e quelli che ancora non sono i nostri fratelli, quantunque sono chiamati a essere i nostri fratelli, ma ancora non sono i nostri fratelli. È vero che dobbiamo amare a tutti, è vero che dobbiamo perdonare a tutti, ma alcuni dobbiamo amarli a distanza. Questo è evidente. Cristo ci ha detto di amare tutti, di perdonare tutti, ma non di mangiare con tutti, no? Questo non è possibile. Perché per mangiare con un altro che non è cristiano, la prima cosa dobbiamo, e lui deve accettare il nostro invito. La prima cosa. E dopo noi siamo obbligati a condividere con lui la nostra ricchezza, e la nostra ricchezza è Cristo. Cioè, un cristiano non può essere cristiano senza evangelizzare. Un cristiano non può essere cristiano senza parlare di Cristo. No, non è possibile. Un sacerdote che parli un'ora senza parlare di Cristo non è un sacerdote cristiano, un vero sacerdote cristiano. Non fa quello che deve fare. Un rappresentante di Cristo deve parlare di Cristo, altrimenti di chi parla, di che cosa parla? O soltanto vuole, non so come dire. Cristo è l'unico fondamento, è la pietra angolare, e dobbiamo riposare su questa pietra angolare, perché altrimenti si può distruggere. La pietra angolare salva o distrugge, perché non c'è la possibilità di essere indifferenti davanti a Cristo. O lo accetti o non rifiuti. Non c'è altra possibilità. Per questo io vi invito a accettare Cristo, a accogliere Cristo che viene come Salvatore, ma non soltanto accoglierlo perché io lo dico, accoglierlo perché Lui lo vuole. È venuto per essere accolto, è venuto per essere il nostro Salvatore. Allora, dobbiamo veramente accettare Cristo. E soltanto accettando Cristo possiamo accettare tutti gli altri, tutti gli uomini, di tutte le religioni, di tutte le razze, ma sempre in Cristo nostro Signore. Non si può accettare un musulmano senza parlargli di Cristo. E non soltanto nel momento giusto e con le parole adeguate, e non soltanto accogliere, dargli di mangiare, dobbiamo darle anche non soltanto il pane materiale, ma anche il pane spirituale che è Cristo nostro Signore. Chi crede in Cristo e ama Dio è capace in modo particolare durante il Natale di guardare nella grotta del proprio cuore per spalancarlo. È capace di guardare dentro il proprio cuore e spogliarsi della superficialità, dell'egoismo e del rancore che non portano a nulla. Alla fine dobbiamo dire, è Natale, solo se si riesce ad arrivare nella Betlemme del nostro cuore e del nostro spirito. È Natale solo se nasce Gesù nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre città. La nascita di un bambino è sempre un evento che arreca gioia. L'abbraccio di un neonato suscita normalmente sentimenti di attenzione e di premura, di comunione e di tenerezza. Il Natale è l'incontro con un neonato che vagisce in una misera grotta. Questo neonato è Dio, è il figlio di Dio, è il tuo Salvatore, è il tuo Signore, è il mio unico Salvatore, il mio unico Signore. Ecco la meraviglia mai sentita. Ecco il mistero del Natale. Contempliamo quindi questo mistero per poter riposare in pace, sapendo che il Signore è venuto a salvarci. E tutto può essere diverso. E tutto è diverso quando Cristo è presente. Non sappiamo che la festa del Natale, noi sappiamo che la festa del Natale del Signore celebra l'avvenimento centrale della storia, cioè l'incarnazione del Verbo Divino per la redenzione dell'umanità. Questo è l'evento fondamentale, centrale della storia umana. L'incarnazione del Verbo Divino per la redenzione dell'umanità. San Leone Magno, in una delle sue numerose omelie natalizie e preziose omelie, così esclama: esultiamo nel Signore, o miei cari, ed apriamo il nostro cuore alla gioia più pura, perché è spuntato il giorno che per noi significa la nuova redenzione, l'antica preparazione, la felicità eterna. Si rinnova infatti per noi nel ricorrente ciclo annuale l'alto mistero della nostra salvezza, che promesso all'inizio e accordato alla fine dei tempi, è destinato a durare senza fine. Cioè sempre sarà possibile celebrare il Santo Natale. Lo celebreremo qui sulla terra o lo celebreremo là in cielo, ma sempre proclamando la salvezza realizzata in Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Su questa verità fondamentale ritorna più volte San Paolo nelle sue lettere ai Galati, ad esempio, e scrive: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato solo sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Cioè, non soltanto siamo stati salvati da Cristo, nella sua croce, ma siamo diventati figli di Dio, in Cristo, il figlio. Noi siamo diventati anche figli di Dio. Veramente è un mistero che non è possibile capirlo pienamente su questa terra. Cioè l'amore di Dio verso di noi è così, è stato così grande, così misterioso, che ci ha donato, ci ha concesso la figliolanza, cioè il fatto, l'evento di essere figli di Dio, di poter chiamare a Dio Padre, di poter sperimentare che Dio ha cura di noi, che Dio ci porta per il cammino della vita, dalla mano, come un padre porta dalla mano al suo figlio piccolo. E il figlio piccolo cammina accanto al padre pieno di sicurezza, perché sa che non è solo, il suo padre è accanto a lui e lo difenderà sempre. Così anche noi dobbiamo camminare su questa terra sapendo che Gesù è accanto a noi, che Gesù cammina con noi e che possiamo camminare anche noi sicuri, con fiducia, perché Dio ci difende, perché Dio è con noi, perché non siamo già più soli. Che Dio ti conceda, fratello, che Dio ti conceda questa esperienza bellissima di camminare accanto a Dio, sapendo che Dio cammina accanto a te e ti dà la mano e ti cambia il cuore e ti illumina la mente. E poi puoi pregare veramente il Padre nostro, chiamando a Dio Padre, e poi pregare alla Madonna chiamando la Mamma Celeste. Cioè siamo veramente in una famiglia, siamo accompagnati, siamo in terra, ma siamo accompagnati dal cielo. San Paolo, anche nella lettera ai Romani, evidenzia le logiche ed esigenti conseguenze di questo evento salvifico. Dice San Paolo, se siamo figli di Dio, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria. Ecco, per questo i santi, quelli che seguono Cristo, vogliono seguirlo con la croce. È vero che non si può seguire Gesù senza la croce, ma è diverso seguire Gesù con la croce o gioire di poter seguire Gesù con la croce. E i santi hanno trovato nella croce la gioia di amare Gesù. Ma è soprattutto San Giovanni, nel prologo del quarto Vangelo, a meditare profondamente sul mistero dell'incarnazione. Ed è per questo che il prologo fa parte della liturgia del Natale, fin dai tempi più antichi. In esso si trova infatti l'espressione più autentica e la sintesi più profonda di questa festa e del fondamento della sua gioia. San Giovanni, nel suo Vangelo, nel primo capitolo, nel prologo, scrive: e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Facciamo una pausa.
Thank you. uccido, anche i tuoi discepoli ti hanno lasciato solo, come hai fatto quella volta non andare via, quanto ci vuoi bene la mia vita in mano tua.
Ora so Gesù.
Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater e sta andando in onda la meditazione a cura di padre Pedro Fernandez, sacerdote domenicano, sul tema Il mistero del Santo Natale. A questo appunto, dopo la sua esposizione, vogliamo aprire anche le linee telefoniche per i vostri interventi, le vostre osservazioni, le vostre domande. Il numero da comporre è 031 64 60 00. Oppure potete mandare anche un SMS al 331 79 14 523 o un'email a diretta@radiomater.org.
Qualcuno ha detto che ogni cantone, tessuto prezioso che la voce ricama, cantata piano e letta in filigrana, profuma da dedito all'invisibile. Così vorrei che queste parole che sanno di una persona speciale fossero pure sì da stupire, da dedicare a chi già conosce ogni fibra di me, all'unico amore che c'è.
A Natale, dunque, non ci limitiamo a commemorare la nascita di un grande personaggio. A Natale non celebriamo semplicemente e in un astratto il mistero della nascita dell'uomo o in generale il mistero della vita. Tantomeno festeggiamo solo l'inizio della nuova stagione. A Natale piuttosto ricordiamo qualcosa di assai concreto e più importante per gli uomini, qualcosa di essenziale per la fede cristiana, una verità che San Giovanni Evangelista e Apostolo riassume in queste poche parole: il Verbo si è fatto carne, il Verbo si è fatto uomo. Si tratta di un evento storico che l'Evangelista Luca si preoccupa di situare in un contesto ben determinato, nei giorni in cui fu emanato il decreto per il primo censimento di Cesare Augusto, quando Quirino era già governatore della Siria. E dunque, in una notte storicamente datata, che si verificò l'evento di salvezza che Israele attendeva dai secoli. Nel buio della notte di Betlemme si accesse realmente una grande luce. Il creatore dell'universo si è incarnato, unendosi indissolubilmente alla natura umana. Si da essere realmente Dio da Dio, luce da luce, e al tempo stesso uomo, vero uomo, vero Dio. A molti uomini, e in qualche modo a noi tutti, questo sembra troppo bello per essere vero. In effetti, qui ci viene ribadito, sì, c'è speranza, sì, esiste un senso, e il senso non è una protesta impotente contro l'assurdo, il senso ha potere, è Dio, un Dio buono, che non va confuso con un qualche essere nel senso lontano, cui non si sarebbe mai dato di arrivare. Un Dio che si è fatto nostro prossimo e si è molto vicino, e ci è molto vicino, che ha tempo per ciascuno di noi e che è venuto per rimanere con noi. E allora è spontaneo domandarsi: e cosa degna di Dio farsi bambino? E cosa degna di Dio farsi uomo? Per aprire il cuore a questa verità che illumina l'intera esistenza umana, occorre piegare la mente e riconoscere la limitatezza della nostra intelligenza. Nella grotta di Betlemme, Dio si mostra a noi umile, infante, per vincere la nostra superbia. Si è fatto piccolo per liberarci da quell'umana pretesa di grandezza che scaturisce dalla superbia. Si è liberamente incarnato per rendere noi veramente liberi, liberi di amare, capaci di salvarci in Lui, in Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Il Natale è una opportunità privilegiata per meditare sul senso e sui valori della nostra esistenza. Questa solennità del Natale ci aiuta a riflettere, da una parte, sulla drammaticità della storia nella quale gli uomini, feriti dal peccato, sono perennemente alla ricerca della felicità e di un senso appagante del vivere e del morire. Dall'altra parte, ci esorta a meditare sulla bontà misericordiosa di Dio, che è venuto incontro all'uomo per comunicargli direttamente la verità che salva e per renderlo partecipe della sua amicizia e della sua vita eterna. Celebriamo pertanto il Natale, celebriamo pertanto il Natale con umiltà e semplicità, disponendoci a ricevere in dono la luce, la gioia e la pace, che da questo mistero si irradiano. Accogliamo il Natale di Cristo come un evento capace di rinnovare oggi la nostra esistenza. L'incontro con il bambino Gesù ci renda persone che non pensano soltanto a se stesse, ma si aprono alle attese e alla necessità dei fratelli. In questa maniera diventeremo anche noi testimoni della luce che il Natale irradia sull'umanità del terzo millennio, se siamo capaci di condividere con gli altri la nostra fede e anche il nostro pane. finalmente un invito anche a confessarsi per il Natale. C'è una consuetudine di confessarsi prima di Natale, perché il Natale è un invito di Dio alla conversione. Il Natale è Gesù, il volto della misericordia divina. Cioè, con queste parole voglio invitare non soltanto a accogliere questa meditazione sulla parola, sul Natale, ma voglio di più, voglio non soltanto il vostro ascolto, voglio anche la vostra fede in Cristo Gesù, voglio anche il vostro amore verso Gesù, voglio anche la vostra esperienza personale sull'amore di Dio, sulla presenza di Gesù. Perché di cosa serve parlare dell'amore di Dio se uno non sperimenta l'amore di Dio? Cosa serve parlare della salvezza che ci ha portato Cristo se questa salvezza non arriva al nostro cuore, al tuo cuore, alla nostra mente, alla tua mente? Per questo io vi invito anche a trovare l'opportunità della confessione durante queste feste natalizie, per sperimentare l'amore di Dio, non soltanto ascoltare che c'è un sacerdote, un frate domenicano che in questo momento ti sta dicendo Dio ti ama, ma per poter sperimentare tu personalmente che Dio ti ama. Di modo che cambi la tua vita, di modo che tu incominci a camminare da solo nella presenza di Dio, vedendo che veramente è vero, è certo che Dio ti ama, perché non soltanto lo stai sentendo, lo stai sperimentando. E per questo è necessaria la conversione. Per poter sperimentare l'amore di Dio è necessaria la conversione. Ma la conversione come frutto della grazia di Dio, non la conversione come frutto dei nostri peccati, come frutto della nostra umiliazione, della nostra superbia, no. Come frutto dell'amore di Dio. Cioè è Dio che ti muove a confessarti, è Dio che ti muove a convertirti. È Dio che ti muove veramente a riconoscere che solo Dio veramente è il nostro Signore, è il nostro Salvatore. Allora la misericordia divina è una persona, sì, la misericordia divina nella sua radice storica è Gesù, il nostro unico Salvatore nato dalla Vergine Santa Maria per salvare l'umanità sulla croce. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e dedicare un anno di grazia del Signore. Ecco il mistero. Beh, questa missione, di queste parole, di questa meditazione, lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio. I poveri sono quelli che si rendono conto che senza Dio non possono fare nulla. I poveri, io parlo di una povertà teologale, non una povertà sociologica. Quando io parlo ai poveri e parlo dei poveri, sto parlando di quelle persone che si rendono conto che solo con Dio hanno, che Dio è la vera ricchezza, e solo con Dio e in Dio possono avere la salvezza eterna. mi ha mandato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai peccatori il perdono, ai ciechi la vista, e per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Che il Signore vi conceda questa esperienza della nascita di Gesù nei vostri cuori, nella vostra vita, come il Salvatore. E così tutti noi possiamo invocare Dio come Padre e la Madonna come Madre. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E la benedizione di Dio le tocca in crescendo su tutti voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.